Terza lezione di insegnamento, 13 gennaio 1972.
Ecco una prova. Del retaggio della storia. Il santo, l'evoluto, che deve essere buono, mai deve perdere la pazienza. Deve svolgere la sua vita con lo stesso intenso ritmo che tocca i vertici della santità. Cioè, si giudica una figura secondo che questa corrisponda ad un ideale che la storia ci è abituati a vedere. Vedete dunque come, in fin dei conti, sapete rispondere da soli. Basta prendere l'affermazione di uno di voi e darla per risposta alla domanda che l'altro si è fatta. O sommo gaudio di coloro che interpretano questi fenomeni con la tesi animica. Ecco qua la risposta a queste manifestazioni. Gli spiriti non hanno niente a che vedere con quello che viene detto o fatto. Si tratta solo di mischiare un po' le vostre idee e gabellare per risposte le affermazioni di taluno o per domande interrogativi di tal'altro. Se non che questa teoria cade allorché si nota una unicità di tutte queste affermazioni, un crescendo di quello che viene detto, un indirizzo preciso. Indirizzo che si serve delle vostre domande, delle vostre divagazioni, delle vostre parentesi quadre e tonde, per chiarire, per meglio giungere ad un fine. Varie possono essere le strade che conducono ad una meta, possono essere tre, come le vie che conducono alla conoscenza, all'evoluzione. Certo si è che queste suddivisioni sono tutte in fondo convenzionali. Le vie sono tante quanti sono gli esseri, quante sono le individualità quanti sono gli individui. E ciascuna è diversa, pur essendo dall'altra, pur essendo essenzialmente analoga. Noi siamo dei fanciulli, abbiamo sempre bisogno di paragoni, di esempi. Ci siamo serviti dell'esempio del sole e dei suoi raggi. Possiamo dire che convenzionalmente vi sono dei raggi che tendono verso l'alto ed altri verso il basso, ma sono tutte convenzioni, sono tutte suddivisioni che noi facciamo in relazione a qualcosa. Ogni raggio è uguale all'altro ed in fondo anche il circoscrivere un raggio non è che una convenzione, perché in realtà forse i raggi non esistono. Avete compreso l'essenza delle nostre parole? Non esiste che Dio. Già, infatti, Egli è colui che non può essere niente, che può in qualche modo accrescerlo giungendo a Lui, né niente che lo comprenda che non sia Lui. Se vi fosse qualcosa che lo comprendesse al di fuori di Lui, se non fosse Lui che comprende se stesso, vi sarebbe un altro Dio, e voi non sapete che questo non può essere. Dunque, che senso ha quando noi diciamo che la nostra evoluzione ci porta a comprendere Dio? In ultima analisi, l'evoluzione porta a riconoscere di essere Dio. Oh, quale contentezza per l'umano orgoglio questa affermazione! Ma noi siamo ormai adulti. Noi siamo pronti e niente può scandalizzarci. Ricordo che una volta dette tanto scalpore una nostra frase, quando dicemmo che un maestro, in ultima analisi, per il bene di una creatura, avrebbe potuto anche uccidere. E già, perché il maestro guarda il bene delle creature. È vero? Questo è importante, non la sua condotta. E dunque, se veramente è tale, può avere una condotta del tutto simile ad un assassino, eppure rimanere un maestro. La differenza sta nell'intimo. L'assassino ha l'intimo di un assassino, il maestro la grandezza interiore di un maestro. Ma poiché noi siamo adulti, vogliamo anche questa sera fare quello che, secondo un termine alla moda, si significa emitizzare. Ebbene, figli e fratelli, non crediate che coloro che sono incarnati siano maestri nel senso vero della parola, quale noi lo intendiamo. Sono tutte favole. Non vi sono maestri incarnati veramente tali, che non siano, salvo casi eccezionalissimi e rarissimi, che non siano incarnati perché ancora non hanno veramente e completamente realizzato loro stessi. Dunque avete, in un certo senso, un poco di ragione quando dite che coloro che sono ritenuti degli evoluti subiscono degli alti e dei bassi e non sempre mostrano quella loro evoluzione. Vi ho detto prima, però, attenti, che non potete giudicare secondo il vostro metro dalle apparenze e dai modi di comportarsi. E adesso vi dico una cosa che può sembrare l'opposto di quello che prima ho affermato, eppure sono due verità entrambe. Ebbene, coloro che vedete incarnati, ancorché vi sembrino altissimi ed evolutissimi, significa, per il fatto stesso di essere incarnati, significa questo, che non hanno profondamente e realmente realizzato il loro essere interiore. E quindi quegli atteggiamenti, quei modi di comportarsi che voi, secondo il vostro metro che avete ereditato dalla storia, vi sembra in disarmonia, in contrasto con quello che veramente un maestro dovrebbe fare, bene, veramente quegli atteggiamenti possono essere dettati non dalla conoscenza dell'altrui bene, ma dalla loro debolezza di umani. Sono dunque favole, sono esagerazioni, tante presentazioni degli uomini, di altri uomini. Colui che ha raggiunto la conoscenza può tornare ad incarnarsi per una missione, ma veramente rare ed eccezionali sono queste reincarnazioni. Tutte le altre figure che voi potete incontrare nella ruota delle nascite e delle morti, per quanto elevate possano sembrarvi e per quanto elevate siano, sono figure di creature che non hanno ancora completamente realizzato loro stesse. Da che chi ha realizzato se stesso in nessun modo teme la morte. Chi ha veramente realizzato se stesso in nessun modo, se fosse incarnato, in nessun modo voi lo sapreste riconoscere da un uomo comune. Il vero maestro che per missione torna fra gli uomini ha l'aspetto, la figura e il comportamento di un uomo comune. Già, perché proprio ora vi ho spiegato che l'evoluzione, la grandezza spirituale non stanno in ciò che uno mostra di dire o di fare, ma nell'intimo dell'essere di ciascuno. Tanto che quelle azioni che voi avete imparato a conoscere come riprovevoli e come veramente riprovevoli sono, possono essere indifferentemente fatte da un maestro quando queste azioni siano indispensabili per il bene di qualche creatura. Siamo machiavellici questa sera, forse per taluno di voi, ma abbiamo detto che siete cresciuti, che niente più vi scandalizza. Ecco perché parliamo in libertà. Ecco perché osiamo buttare là delle affermazioni come quella che solo l'assoluto esiste e niente altro. Infatti, dov'è che si ha l'illusione di qualcosa che esista, di una pluralità, di una moltitudine nel relativo? Che cosa significa essere nel relativo? Significa essere in una condizione per cui ciò che si vede si deve riferire per forza a qualche cosa. Ciò che si percepisce perché lo si riferisce a qualche cosa. Voi sapevate che nella identificazione con l'assoluto l'essere che con l'assoluto si identifica sa di essere Dio e nello stesso tempo sa di essere qualcosa a sé stante. Questo era quello che vi abbiamo detto tante volte a proposito della identificazione con l'assoluto. Ebbene, questa non è la verità ultima. E colui che fosse in questo stato di sentire non sarebbe nell'ultima identificazione. L'ultima identificazione con l'assoluto, l'estrema, la vera, la reale, è quella di riconoscere di essere l'assoluto, che niente altro esiste al di fuori di se stessa. Niente. Voi ormai sapete che non vi è stata una creazione né una emanazione, che tutto è sempre stato e sempre sarà così, che questa nostra condizione relativa è causa di un farci percepire un prima ed un dopo, come se la cosa esistesse e noi la vivessimo ora, in un attimo di un tempo senza tempo, ma che in realtà non è così. Questo che noi percepiamo fa parte del relativo, dell'illusione, e lo percepiamo così perché nel relativo, coercitivamente, lo rapportiamo a qualche cosa, lo poniamo in relazione con qualche cosa, ma nell'assoluto, dove nessuno può essere posto in relazione, non è così. Voi sapete che tutto quello che avviene non ha un tempo nel senza tempo. È da voi percepito come uno scorrere, con un senso di attualità, ma in realtà è un'unica percezione che avviene nell'eternità. Quindi, quando voi cercate di comprendere l'essenza reale di tutte le cose, non dimenticate questo. E questa percezione di attualità, di ora, questo presente che sembra scorrere, è un presente che così è sempre stato e sempre lo sarà. Ma perché proprio è sempre stato e sempre lo sarà, coercitivamente lo si percepisce nel mondo relativo come un presente che scorre. Cercate di seguirmi. In questo è la risposta al tempo nel senza tempo. Dunque, che cosa significa libertà, libero arbitrio in questa visione? Certo che esiste la libertà, Certo che esiste il libero arbitrio, perché sino a che noi siamo in questo mondo, nel quale di relatività, nel quale vi è un presente che scorre, noi possiamo scegliere una variante o l'altra, anche se equivalenti. E questa libertà nessuno può togliercela, perché è reale e viva per noi. Ma se trascendiamo questo illusorio senso del presente che scorre per giungere all'assoluto, dove tutto è, lì è, esiste, è, ecco che allora, dove non v'è più questo scorrere, dove non v'è stato un prima né v'è un dopo, tutto questo che noi siamo abituati a giudicare importante non ha più alcun significato. Ed il libero arbitrio compreso, la libertà anche, e così tante altre cose. Ma perché queste parole siano vere, occorre che esse siano comprese, assimilate, altrimenti sono false, altrimenti non corrispondono alla realtà. Che strano. Una cosa è vera o è falsa, voi dite, e basta, è vera rimane, anche se nessuno la capisce. Invece qua la questione è diversa. Una cosa è vera e reale per voi e per tutti solo se si riesce ad assimilarla. Sempre un enigma. Ed è una realtà. Così non serve ripetere delle parole o credere che quello che noi diciamo siano delle parole ripetute. No, sono sempre verità nuove e sempre più vere, perché noi ci illudiamo che voi sempre di più le assimiliate. Dunque, quando il tutto è stato fatto? Mai. Eppure, tutto esiste come se un giorno avesse avuto inizio. E tutto noi, quel poco che possiamo percepire, percepiamo come se avesse avuto inizio e dovesse finire. Ed in effetti, quello che noi percepiamo finisce. Come altra affermazione scandalistica, finiamo noi. E già, direte voi, allora non siamo più immortali. Certo, siamo tanto immortali che duriamo per l'eternità, eppure finiamo, tanto che alla fine della nostra esistenza Dio solo esiste. Pace.
Grazie, che
è con voi e con tutti gli uomini.
Così.
Un saluto ed una benedizione a tutti voi. Io vengo qua a voi, o cari, per portarvi il mio saluto e tutto il nostro amore. Siamo lieti quando vediamo delle riunioni come quella alla quale abbiamo assistito questa sera, così armoniosa, così proficua. Fate che queste riunioni sempre così siano. Io vi benedico tutti indistintamente.
Grazie. Scusa, Bali, potrei farti una domanda?
Sì.
Il professor Stevenson mi ha scritto dall'America che, siccome voi avevate avuto la bontà di permettergli di assistere un giorno insieme al dottor Belboni a una seduta, e lui adesso ritornerà dal suo viaggio in Medio Oriente il 16 marzo. E allora sarebbe giusto un giovedì. Lui domanda se sarebbe possibile di permettergli di venire e di essere in quel giorno. Se voi credete che venga un altro giorno, che lui sposterebbe il viaggio.
Noi possiamo per il momento farlo assistere a questo tipo di riunioni, non ad altre, mi intendi, figlia? Può partecipare ad una riunione come questa, di questa sera, non di altro genere, se è questo che gli interessa, almeno per il momento.
Sì, grazie.
Bravissimo, solo si è ringraziato. Vi benedico tutti di nuovo.
Grazie.